servizi di igiene urbana e ambientale, carta di qualità TQRIF, regime tariffario e premialità. Qui questa volta non potremo aprire dibattito, però chiederò alla minoranza di leggere le interpellanze o darle per lette, poi risponderà, come sapete, la maggioranza e la minoranza si dichiarerà soddisfatta o meno. Cedo la parola ai consiglieri di minoranza per la lettura della prima interpellanza, consigli comunali itineranti.
Le diamo per lette, Lorenzo.
Ok, benissimo. Allora passo la parola per la risposta alla maggioranza.
Allora, sulla Zanchini, sulla interpellanza consigli comunali itineranti, io dico questo, che è assolutamente condivisibile la richiesta della minoranza, ma al momento non è accoglibile perché il nostro sistema di video e registrazione, soprattutto con questo mi sono confrontato anche con Luca Roberti, che è un po' il nostro tecnico, e non ci permette di spostarlo ogni volta da una sede all'altra. Un altro elemento non trascurabile è la copertura della rete, che non è sempre ottimale su tutto i notevoli che il sistema che noi abbiamo di videoregistrazione vada assolutamente migliorato, per cui chiederemo dei preventivi ad alcune ditte al fine di poter acquistare un impianto mobile facilmente trasferibile. Un impianto che permetta poi in maniera adeguata la successiva trascrizione delle delibere. Ad oggi, chi vuole comunque partecipare, ricordo, abbiamo la diretta streaming, però ecco, al momento, pur accogliendo e condividendo la richiesta della minoranza, non siamo in grado di poter, diciamo, accogliere la richiesta di fare questi consigli itineranti. Appena avremo magari un sistema di registrazione mobile, ne possiamo riparlare e individuare, organizzare consigli comunali anche in altre sedi rispetto a quelle abituali.
Parola alla minoranza, per dichiararsi soddisfatto o meno.
Allora, si fa fatica a non essere, a non dichiararsi soddisfatti perché praticamente il sindaco ha accolto la nostra richiesta. Nello stesso tempo mi lascia titubante il fatto che così ci si nasconda dietro una questione tecnica quando i consigli in seduta aperta, a mio avviso, possono anche prescindere da una certa tecnologia e si può anche tornare a come si gestivano in passato le verbalizzazioni degli incontri. Quindi c'è un verbalizzante in ogni seduta consiliare, quindi si può benissimo anche tornare a quello che era un aspetto normale delle verbalizzazioni. Però detto questo, mi fa piacere che il sindaco condivida anche il fatto che il muoversi, quindi non privilegiare i consigli comunali fatti magari nella sede solita del comune di Nuova Feltre, quindi nel capoluogo, ma che possono essere appunto itineranti, va incontro a quella che è la prospettiva sulla quale chiaramente noi dobbiamo maggiormente muoverci, che è quello di essere più vicini a quelle che sono le criticità locali, cioè le criticità che i cittadini vivono giornalmente, che quindi possono esprimere anche a livello di una sessione pubblica di consiglio. Quindi direi che parzialmente mi posso dichiarare, ci possiamo dichiarare soddisfatti, solamente incitando la maggioranza a velocizzare il processo eventualmente tecnologico, così da poter effettivamente mettere in opera il prima possibile i consigli itineranti.
Grazie. A questo punto cederei nuovamente la parola alla maggioranza per la risposta sulla seconda interpellanza.
Sì, Amadei sulla seconda interpellanza riguardo il servizio di igiene urbana e ambientale, la carta di qualità e il regime tariffario e premialità. E ringrazio la minoranza che, pur portando in consiglio un argomento del quale si era già trattato in precedenza, mi dà l'occasione per fornire un aggiornamento che purtroppo è modesto, ma comunque questo è. Allora, le scadenze di legge a cui la Montefeltro Servizi è chiamata ad uniformarsi sono note e riguardano in primo luogo la tariffa puntuale, che deve entrare in vigore entro il 1 gennaio del 2024, e il secondo adempimento riguarda invece la qualità del servizio, con il particolare focus sul centro ambiente, raccolta degli ingombranti, eccetera, per il quale è previsto un regime sperimentale per il 2023, per entrare a pieno regime nel 2024. Come avevo già anticipato, la Montefeltro Servizi si è mossa in queste direzioni partecipando a due bandi del PNRR per un totale di 2 milioni di euro, i quali prevedono da una parte il nuovo sistema di raccolta differenziata, che permetterà appunto l'adozione della tariffa puntuale, quindi arrivare a pagare in base a quanto in realtà si smaltisce, e l'adeguamento del centro ambiente presente alla Cavallara, e la costruzione di un nuovo centro ambiente, all'esito del quale saranno poi previste e riorganizzate anche la raccolta degli ingombranti e di materiali simili, e previste anche premialità. L'entità dell'investimento dipende dall'ammissione o meno al finanziamento, e l'aggiornamento riguarda proprio questo, ovvero delle graduatorie che dovevano uscire a luglio del 2022, sono in realtà uscite delle pre-graduatorie a gennaio del 2020. Noi siamo attualmente posizionati a metà graduatoria, siamo tra i progetti ammessi, non sappiamo ancora se saremo finanziati con una prima o una seconda tranche, perché non è ancora chiaro quali sono i criteri per distribuire il plafond messo a disposizione per queste iniziative. Per quanto poi riguarda la carta di qualità, quindi il monitoraggio della qualità dei servizi, vi aggiorno dicendo che la Montefeltro Servizi ha previsto un bando con il quale assumere un ingegnere informatico per la costruzione dei software di gestione, anche dal punto di vista l'organizzazione, anche dal punto di vista logistico, e la creazione di applicazioni per i cittadini, al fine di partire con la sperimentazione entro la primavera estate del 2023 e metterli poi a regime nel 2024.
Grazie. Parola nuovamente alla minoranza per dichiararsi soddisfatta almeno della risposta.
Allora, intanto ringrazio delle innumerevoli precisazioni che l'assessore ha fatto. Mi fa capire che anche qui, come in precedenza, c'è un percorso in progress, cioè in itinere, ma su alcuni punti, mi pare almeno se non ho mal interpretato quanto ha detto l'assessore, fermi, nel senso che anche la maggioranza condivide il fatto che l'attuale sistema di raccolta improntato sulle isole ecologiche è una modalità che va ad essere superata e che quindi vi è una direzione, fra virgolette, spedita che l'amministrazione insieme al gestore andranno a breve a reimpostare, sia per quanto riguarda la raccolta indifferenziata. Sappiamo qui che c'è una direttiva europea che obbliga entro il 2035 a cessare, diciamo, le attività di smaltimento in discarico o il trattamento in misura non superiore al 10%, e maggiormente, diciamo, la raccolta differenziata sarà attuata, credo, con modalità e sistemi diversi da quelli attuali per raggiungere e realizzare quei parametri che a livello nazionale in tema di raccolta differenziata sono stabiliti già da tempo. Mi pare anche di aver capito che lo stesso sistema o regime tariffario diventerà oggetto di una rivisitazione, nel senso che finalmente si parla di una tariffa che non sia solamente oggettiva, ma che diventi soggettiva, cioè tenga conto di quanto ogni persona produce a livello di rifiuto da smaltire o trattare, e che quindi si possa arrivare a un concetto più generale di costo congruo, intendendo che ciascuno debba pagare per la quantità di rifiuto che produce, quindi su criteri, come dicevo prima, soggettivi, chi inquina paga. Diciamo che vi è un aspetto, a mio avviso, che si dovrebbe collegare a questo e che è una virtù civica e una premialità che dovrebbe certamente aiutare i cittadini ad andare maggiormente in questa direzione. Premialità che altre amministrazioni, anche limitrofe o vicine a noi, hanno già da tempo predisposto e introdotto. Direi che anche qui, come in precedenza, mi verrebbe da dire che siamo parzialmente soddisfatti, perché da un lato la nostra interpellanza viene pressoché accolta, ma dall'altra non abbiamo punti fermi o tempi precisi sui quali possiamo dire che questi processi politici andranno a realizzarsi. Io introduco però un aspetto, valutatelo voi se può aiutare, e magari per anticipare anche i tempi e cogliere l'occasione di introdurre un aspetto educativo, diciamo civico, e cioè magari la nostra polizia locale municipale, in forma associata se non ricordo male, potrebbe introdurre un sistema di formazione scolastica proprio nella direzione, diciamo, dell'ambiente, di come è la cura dell'ambiente nelle scuole, e altrettanto, anche se questo è un aspetto diverso, quello degli ex medici di medicina generale, magari quelli che si sono pensionati, sulle buone pratiche di alimentazione. E diciamo che sono due aspetti che potrebbero, a mio avviso, andare in aiuto anche a quelle che possono essere le vostre scelte future. Un'ultima affermazione: ero nel giusto quando già nello scorso consiglio comunale richiamavo l'amministrazione ad una verifica delle proprie partecipazioni societarie, da considerare non solo come adempimento formale, bensì soprattutto come adempimento sostanziale, come oggi di fatto richiede il decreto legislativo 201 del 2022, assunto proprio nel mese di dicembre, che prevede una deliberazione motivata che sul piano economico e della qualità dei servizi giustifichi il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in-house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione. E come diceva prima l'assessore Amadei, si ragionerà diversamente in termini di gestione, si ragionerà diversamente in qualità di servizio e soprattutto in qualità di servizio ambientale. Quindi ci dichiariamo, almeno come gruppo, parzialmente soddisfatti, anche se riteniamo che in breve questa nostra parzialità possa diventare una soddisfazione totale. Grazie.
Grazie consigliere Mercatelli. Il consiglio prende atto che al punto 3 sono state, diciamo, discusse le interpellanze. Procediamo a questo punto al nostro punto 4, proposta numero 1 all'ordine del giorno, che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'articolo 1,229 della legge 29 dicembre 2022 numero 197. Questa proposta verrà illustrata dall'assessore Rinaldi, a cui cedo la parola.
Rinaldi, con la legge di bilancio dello Stato del 29/12/22 sono state emanate una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendenti i ruoli affidati agli agenti della riscossione dei comuni dal 1 gennaio 2000 al 31/12/2015. Per evitare lo stralcio delle suddette cartelle, i comuni possono inviare entro il 31 gennaio una delibera di opposizione al Ministero delle Finanze. Per quanto riguarda il nostro comune, in quegli anni avevamo come gestori per la riscossione delle entrate, sia per la fase accertativa che per quella coattiva, Equitalia e la Duomo. Quest'ultima oltretutto è fallita e non ha mai riconsegnato la banca dati al comune e non ha mai fatto di fatto redatto una situazione dello stato dell'arte delle riscossioni. Nell'impossibilità di definire puntualmente quale sarebbe stata la portata di tale provvedimento per il nostro comune e comunque per un senso di giustizia nei confronti dei cittadini onesti e pagatori, riteniamo di avvalerci della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre di non applicare le disposizioni del comma 227 e 228 del medesimo articolo relative allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Grazie, assessore Rinaldi. Ci sono osservazioni? Se non ci sono interventi,
scusa, Lorenzo,
prego. Parola al consigliere Borghese.
No, in merito alla delibera voglio sottolineare come appunto l'introduzione di questa misura di stralcio, no, secondo prevista dalla legge appunto 197, sicuramente determinerebbe una disparità di trattamento tra i soggetti debitori in danno invece a chi ha sempre, diciamo, correttamente e anche tempestivamente adempiuto i propri obblighi di pagamento, no? E per questo motivo, anche in coerenza con quello che abbiamo sempre sostenuto, volevo anticipare il nostro voto favorevole alla delibera presentata. E volevo solo aggiungere una cosa, in quanto, no, lo stralcio delle cartelle esattoriali è stato uno dei capitoli più dibattuti, no, per quanto riguarda la legge di bilancio 2023, in cui appunto sono state anche sollevate numerose preoccupazioni dagli amministratori locali, in quanto la tregua fiscale, come poi viene anche sottolineato nella delibera oggi presentata, avrebbe un impatto poi particolarmente pesante, no, sulle casse comunali, dove circa il 90% dei crediti comunali non superano comunque la soglia dei 1.000 euro e nella maggior parte dei casi si tratta appunto di multe, di IMU, delle tasse sui rifiuti, no, che quindi sarebbero poi ricomprese in questo provvedimento. Volevo però, ecco, sottolineare come nel caso questa legge, no, comunque mostra sicuramente un po' indulgenza da un lato con chi evade, ma non con le persone, diciamo, più deboli, con le fasce più deboli della popolazione, no? Chiamiamolo appunto tregua fiscale, ma insomma poi di fatto è un condono, no? Per questo ribadiamo anche la necessità, come abbiamo anche sostenuto ad esempio lo scorso anno durante il consiglio relativo all'approvazione delle tariffe tarie, magari di introdurre dei criteri nella definizione delle tariffe che possono comunque tutelare anche le famiglie, le persone che sono in difficoltà, insomma, questo anche come non so, contributo se possibile. Comunque, ecco, volevo anticipare il nostro voto, ecco, favorevole alla delibera. Grazie.
Grazie, consigliere Borghese. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. A questo punto procediamo alla votazione della delibera, che è anche immediata esecutività. Riparto dall'elenco, quindi chiedo una doppia, diciamo, espressione di voto. Zanchini?
Favorevole, favorevole.
Cantori? Favorevole, favorevole. Magnani?
Favorevole, favorevole.
Pandolfi?
Favorevole, favorevole.
Vannoni?
Favorevole, favorevole.
Sebastiani?
Favorevole, favorevole.
Amadei?
Favorevole, favorevole.
Rinaldi?
Favorevole, favorevole.
Raffelli?
Favorevole, favorevole.
Borghesi.
Favorevole, favorevole.
Valli.
Favorevole, favorevole.
Mercatelli.
Favorevole, favorevole.
Il Consiglio approva. Procediamo ora all'analisi del nostro punto 5 dell'ordine del giorno, la proposta numero 3, che prevede la comunicazione di delibera di giunta comunale numero 193 del 30/12/2022, prelevamento da fondo di riserva. Nuovamente la parola all'assessore Rinaldi.
Rinaldi, a seguito di comunicazione delle quantità di materiale scavato nelle cave di questo comune, abbiamo dovuto prevedere un aumento dei diritti da riversare alla Regione e alla Provincia procedendo con un prelevamento dal fondo di riserva per circa 4.800 euro. A bilancio erano stati previsti un'escavazione pari a 35.000 metri cubi, mentre invece la comunicazione che è arrivata oltre fine novembre e ha riportato 74.892 metri cubi, e questo ci ha costretto a dover prelevare dal fondo di riserva le quote da riversare alla Provincia e alla Regione.
Grazie assessore, ci sono osservazioni?
Mercatelli.
Prego.
No, non è che ho osservazioni, è una curiosità, e nello stesso tempo approfitto per fare gli auguri a Luca perché lo vedo abbastanza sofferente. E la mia curiosità è legata a quello che ha appena detto Luca, questi contributi, se mi può dare un chiarimento maggiore, perché non ne sono proprio a conoscenza di come sistema, quindi ammetto la mia completa ignoranza in questo aspetto. Se può aiutarmi a capirlo meglio, ecco, grazie.
Allora, il comune su ogni metro cubo scavato ricava circa 58 centesimi. Di questi 58 centesimi, il 25% deve essere riversato, 20% alla Regione e 5% alla Provincia. Quindi di fatto noi abbiamo avuto, per capirci, in soldoni un incasso di 43.000 euro. Di questi 43.000 euro, il 25% li dobbiamo riversare alla Regione e alla Provincia in proporzione. Quindi sono circa 10-11.000 euro.
Grazie Luca.
Benissimo. Ci sono altre osservazioni? Non ci sono altri interventi richiesti? Il Consiglio prende atto, non essendo richiesta una votazione sulla proposta. A questo punto procediamo all'analisi invece del punto 6 all'ordine del giorno. La proposta numero 2 prevede il piano delle attività estrattive PAE contro l'eduzione delle riserve. Osservazione ed approvazione del piano in sensi dell'articolo 34,1 della legge regionale 24 marzo del 2000, numero 20. Illustrerà la proposta l'assessore Pandolfi. In caso di ulteriori chiarimenti tecnici avremo la presenza qui in collegamento del geologo Bronzetti, che saluto. Prego assessore.
Buongiorno a tutti.
Pandolfi. Buongiorno dottor Bronzetti. Allora, le attività estrattive perseguono l'obiettivo di rispondere al fabbisogno di aggregati naturali del settore delle costruzioni, garantendo lo sviluppo sostenibile attraverso la salvaguardia e la tutela del patrimonio ambientale. La normativa sulle attività estrattive, essendo delle trasformazioni del territorio, sono regolate con un sistema di pianificazione territoriale che vede coinvolte l'amministrazione provinciale e l'amministrazione comunale. Il piano delle attività estrattive è stato adottato da questa amministrazione con delibera di consiglio numero 34 del 25 maggio 2021 ed ha seguito tutto l'iter di pubblicazione. L'iter per arrivare all'approvazione del piano delle attività estrattive, il cosiddetto PAE, è il seguente. L'amministrazione provinciale redige il PIAE, Piano Infraregionale per le Attività Estrattive, che concorre a soddisfare parte del fabbisogno di materiale provinciale, individua i siti estrattivi e assegna delle quantità. Poi l'amministrazione comunale redige il piano delle attività estrattive, assegnando gli stessi quantitativi estrattivi, il tutto concordato tra le amministrazioni provinciali e comunali. Quindi il piano delle attività estrattive contiene le stesse quantità estrattive proposte dal PIAE che insistono nel territorio comunale. Dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e dopo la pubblicazione sul BUR, il piano diventa efficace. A questo punto ogni singolo cavatore potrebbe presentare un singolo progetto estrattivo rispettando le massime quantità previste dal piano. Ovviamente il PAE dà tutte le modalità operative sito per sito sull'attività di cava. Dopo l'adozione del piano delle attività estrattive e l'iter di pubblicazione è pervenuta un'unica osservazione da parte della società Dori Costantini, la quale è stata parzialmente accolta. Questa osservazione, se lo desiderate, potrà essere illustrata dal geologo dottor Daniele Bronzetti, dello studio di progettazione che ha redatto il piano in questione. In seguito, il piano delle attività estrattive è stato trasmesso alla provincia di Rimini e a tutti gli enti per eventuali osservazioni e giudizi. Sono pervenute le osservazioni degli uffici provinciali preposti e le osservazioni sulla Valsat da parte di ARPAE. La Valsat sarebbe la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale. L'analisi di ogni singola osservazione viene fatta con un documento istruttorio, dove compare se viene accolto in toto o parzialmente. Tutte queste osservazioni sono state poi verificate dall'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di redigere la relazione istruttoria con il supporto del progettista incaricato alla redazione del piano delle attività estrattive. L'UTC, l'Ufficio Tecnico Comunale, ha risposto a tutte le osservazioni. Dopo l'approvazione in questo Consiglio Comunale, il piano verrà trasmesso alla provincia di Rimini e alla regione Emilia-Romagna e quindi verrà pubblicato sul BUR. L'Ufficio Tecnico Comunale e gli uffici provinciali si sono incontrati e sentiti più volte sulle risposte alle osservazioni. Il piano delle attività estrattive diventerà efficace con la pubblicazione sul BUR circa fra una quindicina di giorni. Ora, se lo ritenete utile, lascerei la parola al dottor Bronzetti, che potrà illustrare il piano sui quantitativi potenzialmente scavabili, sui tempi di escavazione, sul progetto di recupero delle aree e risponderà ad eventuali domande da parte dei consiglieri comunali.
Sì, buongiorno, grazie all'assessore Pandolfi. Mi sentite, vero?
Sì.
Bene, allora intanto vi porto i saluti della mia collega, nonché moglie Arianna Lazzarini, che è l'incaricata, ma che questa mattina è a scuola e non poteva, perché alcuni giorni insegna. Allora, il piano, come diceva l'assessore, è una diretta emanazione del piano provinciale, quindi il comune di Novafeltre ha recepito le indicazioni della provincia con il piano infraregionale approvato nel 2019. E faccio molto la sintesi per poi arrivare magari se ci sono delle domande. I siti estrattivi ancora attivi sono tre e sono siti che sono consolidati nel tempo. Monteceti, che è diviso in due ambiti, l'ambito cosiddetto Costantini e l'ambito cosiddetto CBR, perché è in gestione alla cooperativa Braccianti Riminese, che poi adesso ha anche cambiato nome. E per quello che riguarda l'attività estrattiva, e il sito Valentini, che è un sito di gesso. I primi due sono siti di calcare, il terzo è un sito di gesso. A questi si aggiunge un quarto sito che è stato attivo fino al 2011, che è l'ex cava di argilla dei Monti, che è a metà tra Novafeltre e Talamello. Sito abbandonato a seguito del fallimento della laterizia alla Metauro, il crollo del capannone, eccetera, eccetera. E sito sul quale ci sono adesso degli interventi di sistemazione diversi in corso. Per quello che riguarda i quantitativi, come diceva l'assessore, il comune di Nova Feltria ha recepito in pieno il PAE, quindi i quantitativi sono confermati. E